Buonasera a tutti, apriamo il Consiglio Comunale, partiamo con l'appello, segretario.
Agostini, Fiorindo, Tombolato, Sarasin, Albanese, Carraro, Piazza, Lonigo, il momento assente, Zambonin, Callegarin, Lupatin, Stefani,
presente.
Gottardo,
presente.
Dalla Libera,
presente.
Moracchiato,
presente.
Boffo,
presente.
Provenzano.
Presente.
Scrutatori, Provenzano e Callegarin. Ci sono delle comunicazioni. Allora, Sindaco, lascio la parola a lei.
Buonasera a tutti, due comunicazioni, uno di carattere strutturale e un altro invece di sanità pubblica. Comincio con la sanità pubblica, visto che alcuni me l'hanno chiesto. L'andamento del Covid-19 a Mestrino è in questo momento stazionario, non abbiamo casi positivi accertati ad oggi. I due che avevamo sono usciti questa settimana dal periodo di isolamento. Abbiamo ancora in isolamento 5 persone ad oggi, di cui 3 ne usciranno domani. Isolamento per contatto avvenuto in altra sede. Il dato che posso dire, perché contattando sia i positivi che gli isolamenti per chiedere informazioni su dove avevano avuto contatto e le condizioni della persona contagiata, mi hanno tutti confermato che gli effetti a cui sono stati soggetti sono veramente molto blandi. Quindi quanto sentiamo dai media e anche da informazioni regionali, dallo stesso nostro governatore, corrisponde almeno nella nostra realtà al vero, nel senso che gli effetti sono proprio rispetto a quelli di marzo, qualche starnuto, qualche colpo di tosse, qualche linea di febbre che perdura per 1 o 2 giorni e poi scompare totalmente per tutto il periodo della... Quindi è una quarantena di isolamento tranquilla. Per quanto riguarda il funzionamento dei servizi, le scuole stanno andando bene. Ho personalmente ringraziato a nome di tutti la dirigente scolastica e il corpo docente per l'attività che hanno svolto nel preparare le scuole e anche per quanto stanno facendo in questo momento. I bambini rispondono bene, genitori anche, a parte una piccola defaianza iniziale di comprensibile paura e timore. Il comune ha strutturato una serie di provvedimenti che ad oggi si sono rivelati efficaci, col trasporto scolastico e supporto alle entrate e alle uscite. Come anche per quanto riguarda l'adeguamento degli ambienti, con pulizia, sanificazione e alternanza tra responsabilità scuola e comune per quanto riguarda anche le palestre, che vengono consegnate sia alle associazioni sportive adeguate e pulite dalla scuola e anche alle associazioni sportive adeguate e pulite alle scuole il giorno seguente. Non abbiamo particolari problematiche sul territorio, sarà mia cura, come è sempre stato fatto, in caso l'andamento peggiorasse e probabilmente sarà così verso il fine novembre, prima di dicembre, quanto dicono le pubblicazioni scientifiche. Le misure che stiamo adottando sono in linea con quanto previsti dai decreti, sia nazionali che regionali. Abbiamo comunque chiesto, e se ne sta occupando il vice sindaco per questo, anche alle forze dell'ordine di non interpretare in modo singolo il decreto, ma di fare un vademecum comune, in modo che se c'è, deve essere un controllo, deve essere con la stessa interpretazione, visto che comunque il decreto ha delle lacune interpretative che possono dare modo ad avere dei problemi territoriali. Almeno le forze dell'ordine, vigili, sto parlando, polizia locale e carabinieri, agiranno nello stesso modo. Ecco, questo per quanto riguarda sanità pubblica. Per quanto riguarda invece un riassetto organizzativo del gruppo di maggioranza e della giunta, ho ritenuto opportuno riassettare alcune deleghe. L'istruzione in questo momento è ritornata a capo al sindaco, anche per una motivazione di attività di garanzia di sanità pubblica, perché effettivamente ho finito una riunione mezz'ora fa con la dirigente, che ormai è una costante quotidiana. E quanto è di competenza alla delega all'istruzione è il mantenimento dell'attività scolastica in quest'anno, e questo la delega rimarrà in capo al sindaco fin tanto che l'emergenza non sarà finita. La cultura va al delegato assessore Sarasì, con l'obiettivo a cui ho chiesto di massimizzare le risorse in sinergia con gli altri comuni, un po' in scia a quanto sta già accadendo per quanto riguarda il commercio. Quindi la grande sfida è quella di coniare una copia esatta della sinergia tra i vari comuni, già appartenenti al distretto ma è allargabile anche ad altri. Questo per offrire un maggior supporto e una sinergia. E per quanto riguarda invece gli equilibri di giunta, chiamato in giunta l'architetto Maria Grazia Lonigo, che è in arrivo, perché è in arrivo da Firenze, fra 10 minuti sarà qui, che tiene le stesse deleghe che aveva precedentemente, e con che sono valorizzazione dell'area urbano, progettazione dei parchi e politiche energetiche. Ecco, a spiegazione anche di questa mia azione, questo ultimo punto, politiche energetiche, necessita di essere seguito in modo importante in questo momento, riguarda tutta la progettazione 3L, che ha visto una prima fase con le due plessi scolastici, ma ci sono 5 altri edifici da seguire che sono in procinto di partire, e tutta l'illuminazione pubblica, e abbiamo i progetti esecutivi già vagliati e autorizzati, e quindi il grande compito dell'architetto Lonigo sarà quello di capillarmente seguire questa progettazione, che in questi 2 anni ha avuto un po' qualche rallentamento burocratico dovuto alle varie progettazioni oltre che al Covid, e che in questo momento ha bisogno di uno sprint più importante. Quindi sarà compito di Maria Grazia Lonigo aggiornare in primis il gruppo di maggioranza e poi anche il Consiglio stesso nella evoluzione di questo programma, compatibilmente con l'emergenza Covid. Ringrazio dell'attenzione. Non può.
C'è un'altra comunicazione dell'assessore
Comunicazione di prelevamento da fondo di riserva. Sì. Intanto continuo con la comunicazione. Allora, sostanzialmente responsabile della terza area ha chiesto l'integrazione del capitolo per un valore di 700 euro per noleggio di notebook utilizzati dai dipendenti comunali che sono in smart working. Poi c'è stata la richiesta, sempre dalla terza area tecnica, dell'integrazione del capitolo, di un capitolo per un importo di euro 2000. Al fine di poter continuare i lavori programmati straordinari di pulizia delle caditoie stradali. E invece la prima area finanziaria ha chiesto integrazioni di 2000 euro dello stanziamento per le indennità di carica dovute al nuovo assessore nominato, perché non essendo dipendente sostanzialmente non ha la riduzione del 50%. Cioè le indennità di carica sono uguali per tutti, però chi è dipendente, quindi lavoro subordinato, poiché il reddito rimane uguale se non chiede aspettativa, non ha una riduzione del 50%. Se invece il lavoratore è un lavoratore autonomo, automaticamente l'indennità è piena. Quindi il prelevamento di fondo di riserva totale è di 4.700 euro, capiente rispetto al fondo di riserva che abbiamo a bilancio.
Ha concluso? Grazie. E finite le comunicazioni, abbiamo il secondo punto, approvazione verbale seduta precedente. Ci sono interventi? Boffo?
Sì, buonasera a tutti. Allora, sono andato ad ascoltarmi l'ultimo consiglio sui verbali, la registrazione, e ho visto che manca un pezzo finale. È stato dimenticato, è stato voluto, tagliato, era già spento la registrazione. Non lo so, io l'ho ascoltato attentamente due volte e non lo trovo. Allora io dico, il Consiglio Comunale, fino a che non si va fuori al di sotto, dovrebbe essere, eravamo tutti dentro qua e abbiamo sentito bene con le nostre orecchie, non è mica fare un discorsi tanto seri, ma quello che viene detto sia per me che per gli altri deve essere registrato o quantomeno scritto. Io non lo trovo e non l'ho trovato sulla registrazione. E precisamente alla fine del consiglio è stato fatto un consiglio veramente veloce, all'ultimo consiglio è stato fatto da parte del signor segretario un'affermazione che disse così, anche amichevolmente, bella, per carità, dico niente, però io la voglio che sia scritta queste cose. Allora, ha fatto amichevolmente, dice, beh, stasera abbiamo fatto presto, ma può darsi che sia stato perché mancava il consigliere Gottardo e l'assessore Salvatrice. Io, per carità, è una battuta abbastanza sorridente, che va bene così, però io dico solo, il signor segretario, le chiederei gentilmente, con rispetto della persona, che facesse le cose politiche, le lascia fare i politici, che siamo noi eletti, le cose tecniche, diciamo, di giurisprudenza, le facesse il segretario. Io ogni qualvolta le chiedo un chiarimento, diciamo, di tecnico, è lui che deve mi rispondere, ma se chiedo una risposta politica del paese di Mestrino, vorrei gentilmente, per la prossima volta, che venga risposto dai politici, perché io, voi sapete tranquillamente, siete in maggioranza, lasciateci fare l'opposizione a noi, e poi votate in 12, non è che votate 5, votate in 12, sì o no. Perciò
scusa,
mi scusi un attimo. Devo
no, io sono il presidente e la posso bloccare in questo momento.
Lei deve fare, va bene, un intervento. Lei blocca e dopo io continuo a parlare. Allora, se lei blocca, io continuo a parlare, ha capito?
Lei deve fare,
mi lasci a finire.
No, lei deve fare un intervento sui suoi interventi, non su quelli degli altri.
No, io faccio l'intervento sui verbali precedenti. Sto facendo un intervento sui verbali precedenti. Caro
sul suo intervento del verbale precedente può fare il suo intervento.
E sono dietro a fare l'intervento.
Lei sta facendo un intervento.
Il consiglio è chiuso.
E quello precedente, se non è stata notata,
va bene,
un'affermazione,
io le ho detto che
non è registrata,
in buona fede stiamo chiacchierando, perché questo non si ripeta nelle prossime volte, non vengo a accusare
non
nessuno,
non stiamo chiacchierando in consiglio
non
comunale.
Vengo a chiacchierare e neanche a offendere nessuno.
Perfetto.
Le prossime volte, se quello che viene detto qui dentro deve essere registrato, presidente, se lo dico io.
Allora, viene registrato quello che è inerente agli argomenti del Consiglio.
Quello che avete voluto registrare, perché non
era
registrato? Quello che avete voluto registrare.
Tolgo la parola, chiuda il microfono.
Bene,
grazie.
Okay.
Votazione. O ci sono altri interventi? Guarda, prego Gottardo.
Il consigliere Gottardo, sottoscritto, e la consigliera Giuliana Dalla Libera eravamo assenti e quindi naturalmente ci asteniamo alla...
D'accordo. Dichiarazione di voto.
Voto direttamente. Voto direttamente.
Sì, si vota direttamente, quindi favorevoli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Quanti?
11, 12.
12.
Scrutatori?
Perfetto. Contrari? Nessuno. Astenuti? 4. Albanese, Boffo, Gottardo, Dalla Libera. Si approva.
Partiamo al punto.
Passiamo al punto successivo, numero 3, ratifica delibera di giunta comunale numero 77, avente ad oggetto variazione di bilancio numero 7 2020. Lascio la parola all'assessore Piazza.
Variazione, molto velocemente, è esclusivamente per recepire quelli che sono contributi statali, regionali, eccetera, per quanto riguarda Euro 1700 è la quota del 5 per 1000 che è stata destinata dai cittadini del Comune di Mestrino apponendo la firma in dichiarazione dei redditi, e il 5 per 1000 deve essere comunque destinato ad attività sociali. In quanto invece a 1500 euro è un'integrazione di quello che era stato il contributo per l'acquisto di libri. Era stato attribuito un contributo di 3500 euro che ora ci è stato comunicato che a Mestrino spettano 5000 euro, quindi un'integrazione di 1500 euro da destinare all'acquisto di libri per la biblioteca. Quanto invece a Euro 8000 è un nuovo contributo regionale per centri estivi per minori emergenza Covid-19 e quindi anche questo è stato recepito a bilancio. Questa è la variazione.
Ci sono interventi? Prego, Gottardo.
Grazie Presidente, naturalmente saluto tutto il Consiglio Comunale. Ringrazio innanzitutto anche il nostro Sindaco per nelle comunicazioni iniziali, perché ha anticipato un attimino quello che poteva essere anche una mia richiesta di avere una nostra richiesta, non mia, la richiesta del gruppo consigliare Fare Comune di avere un aggiornamento nella situazione legata alla scuola e naturalmente a tutto quello che sono anche le problematiche nella gestione dei servizi e le continue e ripetute domande che fanno anche a noi genitori, e naturalmente avere qualche informazione in più, questa sera è arrivata, insomma. Allora, la nostra analisi e i contenuti economici di questa variazione del bilancio, numero 7, a cui il Consiglio Comunale è chiamato alla ratifica, potrebbe esprimere un parere favorevole senza sottolineare alcuni aspetti e quindi senza proprio nemmeno perdere, tra virgolette, del tempo, ma il tempo non viene perso, va sempre investito. E tuttavia, prendendo proprio spunto dagli aspetti economici, in verità anche modesti, perché stiamo parlando di una variazione del bilancio che credo si aggiri in totale circa sugli 11.000 euro, qualcosina più, qualcosina meno, ci mette però nella condizione di porre in essere dei ragionamenti e considerazioni che ci auguriamo siano pienamente condivisibili. Una normale e competente lettura delle risorse in entrata e i suoi impegni in uscita dovrebbe, a nostro avviso, essere sempre accompagnata anche da altri dati, e ci spieghiamo. Allora, per esempio, genericamente la quota del 5 per 1000, lo ha anche annunciato l'assessore al bilancio, dottor Piazza, legato all'IRPEF in entrata, rappresenta che cosa? Beh, rappresenta un atto dei nostri cittadini prima di tutto, però questo atto qua come lo dobbiamo definire? Come un atto di fiducia, una fiducia dei cittadini nelle istituzioni e in particolare in questo caso nei riguardi del nostro ente locale, perché quella famosa X che ha sottolineato anche il dottor Piazza l'ha fatta espressamente, l'hanno fatta i cittadini di Mestrino espressamente per il nostro ente locale. E allora, spendere una parola in più per questi illustri cittadini e per la loro azione che non è dovuta ma che è gratificante non costa veramente nulla. Non li conosciamo, ma è un valore aggiunto. E allora il Consiglio Comunale, anche quando affronta tematiche legate a questi argomenti, dovrebbe veramente far emergere questo grande valore e valorizzare quanti azionano e fanno questa azione. Alla pari, il contributo regionale per i centri estivi per minori in emergenza Covid rappresenta che cosa? La domanda, no? Beh, rappresenta la consapevolezza del grande valore da attribuire a chi o coloro che in un periodo molto difficile, con protocolli da applicare molto severi e impegnativi, hanno erogato questo servizio definito centro estivo. Il contributo non permetterà in nessuna maniera, come altri contributi che sono arrivati, di coprire le spese sostenute dalle associazioni culturali e non dalle scuole o dagli stessi enti locali nella gestione dei progetti legati ai centri estivi, oppure per la sanificazione o l'applicazione delle procedure. Ma l'input che ne deriva porta in sede di Consiglio Comunale la possibilità di accompagnare ai cosiddetti numeri economici enunciati anche nella variante di bilancio altri dati statistici che sarebbero necessari, forse sono stati portati questa sera, tipo quanti hanno avuto il privilegio di partecipare ai centri estivi. Dico privilegio perché purtroppo, come sono stati definiti e in piena emergenza Covid, i costi che naturalmente non hanno favorito una totale partecipazione delle famiglie. Se sapevamo, per esempio, prima che arrivavano anche altri contributi, i ragionamenti li facevamo anche noi diversamente chi ha gestito un centro estivo. Però dati statistici relativi anche ai gestori dei centri estivi nel comune di Mestrino. Chi ha erogato questo servizio? Conosciamo, ci sono state associazioni che hanno utilizzato anche degli spazi pubblici, e arrivare anche a cosiddette le perdite di esercizio per la realizzazione appunto dei centri estivi e a tutta una serie di considerazioni che hanno favorito certamente competenze e informazioni utili anche per la riapertura delle scuole. Cioè, oltre a enunciare, diciamo, il contributo regionale, lasciare un rendiconto, un resoconto del servizio erogato all'interno del comune di Mestrino. Non sarebbe stata una cosa, sarebbe stata veramente una cosa molto molto gradita, ma avrebbe elevato un attimino lo spessore anche culturale in generale. Qualcuno mi potrebbe dire, ma giusto per fare una battuta, gli uffici responsabili d'area sono a tua disposizione, a vostra disposizione, e questi dati sono facilmente reperibili. Ma questa non è la nostra intenzione in sede di Consiglio Comunale. Vorremmo veramente alzare l'asticella culturale del nostro paese e il Consiglio Comunale diventasse un normale, ma veramente un normale strumento democratico di informazione ai cittadini, e non ci limitiamo a una semplice lettura dei numeri. In parte avevo, diciamo, voluto citare anche la precedente variazione del bilancio che portava i dati relativi alla scuola, ma come ho fatto in antitesi al mio intervento, il sindaco questa sera ha dato già un primo bilancio di come è iniziato anche questo percorso per i nostri ragazzi. Vorrei solo ricordare, ma giusto per rimanere nel tema delle variazioni del bilancio, ci eravamo lasciati quando abbiamo approvato il bilancio di previsione che il bilancio del nostro comune probabilmente poteva essere oggetto anche di stravolgimenti, perché naturalmente non conoscevamo quello che poteva essere il destino legato alla pandemia legata al Covid-19. Ecco, nel corso di tutto questo anno e di questi mesi non abbiamo visto variazioni del bilancio di grande, diciamo, rilevanza all'interno del nostro ente. Abbiamo notato queste entrate straordinarie, per lo più da regione e da ministero. Ci aspettiamo naturalmente che il lavoro che verrà fatto in questi giorni, in funzione di quella che potrà essere, diciamo, quelle potranno essere le prossime variazioni del bilancio e quello che sarà un po' anche il destino del nostro bilancio, avvenga nella trasparenza e anche e soprattutto confidando in un certo tipo di comunicazione e di collaborazione. Come ci eravamo detti all'interno, nel momento in cui abbiamo anche approvato il bilancio di previsione, una collaborazione per fare in modo che questo ente affronti anche questo nuovo periodo legato alla pandemia Covid-19, creando anche un certo tipo di alleanza per il bene dei cittadini. Grazie mille, buona serata.
Grazie consigliere, altri interventi? Provenzano?
Ok, mi avvicino io. Eccomi qua. Questa, come aveva già detto in altra sede l'assessore al bilancio, sarà una delle tante varianti di quest'anno. Viaggeremo, credo, proprio sull'onda di un aumento delle variazioni di bilancio. Credo che in questo momento il dato che deve essere sotto l'attenzione di tutti, permettetemi, è quel piccolo numerino di 115 donazioni. Ecco, il fatto di sapere che ci sono stati 115 nuclei familiari che hanno deciso di devolvere un fondo o comunque un contributo al Comune di Mestrino deve essere, secondo me, una piccola lettura che magari, se incentiviamo questo tipo di attività, potremmo beneficiare anche di progetti sul sociale molto più importanti, no? Adesso abbiamo l'emergenza Covid, per carità, però in futuro utilizzare questo canale, potenziare questo canale, sicuramente, oltre a far emergere tutta quella popolazione di buona volontà che lavora e che si mette a disposizione di chi magari ha difficoltà, potremmo implementare tutta una serie di proposte per i cittadini, servizi per i ragazzi che in futuro potrebbero avere nuove necessità, perché questi scenari così cangianti potrebbero portare nuove visioni, nuove prospettive nel prossimo futuro. Visto appunto quello che diceva il sindaco, che per fine anno ci aspettiamo un incremento. Magari, che ne so, potenziare anche degli educatori per sostenere i ragazzi a casa, soprattutto chi ha difficoltà. Mi permetto solo di fare un piccolo appunto. Capisco che gli assetti e le rivisitazioni della giunta comunale siano cosa vostra e che dovete decidere in seno al vostro gruppo. Però è anche vero che vi ricordo che c'è una mia interpellanza, una mia richiesta di attivazione della Commissione Politiche e Sociali che giace nel protocollo da luglio e che non è stata né risposta né evasa. Allo stato attuale capisco anche perché, però visto i fatti recenti di cronaca mi aspetto che a questa mia domanda faccia seguito una risposta. Oltre che augurare alle signore della giunta un buon lavoro, io mi auguro anche, signor sindaco, che le persone a cui lei ha dato fiducia siano altrettante brave a rispettare gli impegni, perché della signora Sarasin siamo a conoscenza, il suo impegno è testimoniato, però come rappresentante della commissione Nidi devo lamentare l'assenza della dottoressa Lonnigo nella commissione Nidi. Non ultimo, nell'ultimo anno ho presenziato da sola la commissione Nidi, quindi chiedo rispetto anche di queste cose, soprattutto in questo contesto, soprattutto in questo momento storico così difficoltoso, ed ecco perché ero diventata così pressante sul discorso del nido, perché ne sentivo la piena responsabilità. Grazie.
Grazie Provenzano. Dichiarazione di voto.
Maggioranza a favore.
Fare Comune a favore.
Movimento 5 Stelle a favore.
Favorevoli. Unanimità.
No.
Scusa.
Prego i scrutatori.
Scrutatori. Favorevoli.
16.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Quindi sono 15.
15.
Ecco. Rettifichiamo, allora favorevoli 15, contrari nessuno, astenuti 1, Albanese. Immediata eseguibilità, favorevoli 15, contrari nessuno, astenuti 1, Albanese. Si approva. Passiamo al punto successivo, il numero 4. Aggiornamento convenzione distretto Protezione Civile Padova Sud-Ovest. Lascio la parola al consigliere Carraro.
Grazie. Buonasera a tutti. Questo rinnovo o aggiornamento della convenzione viene ormai da anni, nel senso che è vecchia di 15 anni, era una vecchia convenzione fatta tra gli stessi comuni che vanno a rinnovarla, il distretto prende il nome di Padova Sud-Ovest e visto l'ultimo periodo e gli eventi emergenziali degli ultimi anni si è reso necessario adeguarla sia dal punto di vista normativo e sia dal punto di vista organizzativo. Non spendo moltissime parole sul elencare quali sono le aggiunte, le cancellazioni e che hanno prodotto l'aggiornamento di questo documento. Come già detto in capigruppo, è stato un adeguamento dato da una più fluidità sicuramente della convenzione e specialmente degli interventi in caso di emergenza. Nella fattispecie, andando velocissimi a scorrerlo, è stata data la possibilità di identificare il coordinatore del distretto, che una volta era necessariamente un coordinatore di un altro gruppo comunale, invece può essere identificato adesso anche tra i volontari di comprovata esperienza che abbiano almeno 3 anni di servizio. Questo perché durante un'emergenza si era visto che un coordinatore di distretto e di comune doveva intervenire sia nel suo comune, quindi coordinare quelle squadre, e in più anche il distretto stesso. Questa forse è la parte più saliente, poi è stato aggiornato in base alla normativa e anche in base all'operatività e l'attivazione in caso di emergenza, che prima era un po' tutto più complicato e adesso invece dà la possibilità di attivare i vari gruppi con molta più fluidità. Basta, in realtà questi sono i veri punti salienti della convenzione, poi se ci sono domande insomma sono qua.
Grazie consigliere, ci sono interventi? Moracchiato.
Sì, grazie signor Presidente, buonasera a lei, buonasera ai colleghi consiglieri. Stasera andiamo a rinnovare questa convenzione, come ci ha ben spiegato il consigliere Carraro, e leggiamo al suo interno che il distretto di protezione civile, al paragrafo 3 nello specifico, si dice: tra gli scopi che il distretto si propone vi sono, leggo testualmente, promuovere attività e iniziative volte a diffondere la cultura e la presenza della protezione civile sul territorio e promuovere l'informazione dei cittadini al fine di diffondere le buone norme di autoprotezione e aumentare la resilienza. Sono due scopi veramente nobili della protezione civile, oltre a quanto fanno fisicamente, alle azioni che vanno a mettere in atto in caso di calamità naturali o comunque anche per aiutare, abbiamo visto ci hanno aiutato anche ai seggi elettorali. La protezione civile è sempre presente sul territorio. Come consiglieri di Fare Comune auspichiamo, ovviamente appena le attuali condizioni di emergenza sanitaria lo consentiranno, perché in questo momento risulta tecnicamente un po' difficile, ma che il Comune di Mestrino promuova in maniera forte, con manifestazioni pubbliche e incontri con le scuole o con gruppi particolari, mi vengono in mente anche il gruppo anziani, comunque con categorie specifiche, ma soprattutto con le scuole, con i giovani, questi incontri per promuovere sia le buone norme di autoprotezione, quindi insegnare alla popolazione a mettere in atto tutti quegli accorgimenti che consentono di limitare i danni in caso di calamità e comunque di autoproteggersi, ma soprattutto di promuovere la cultura e la presenza della protezione civile per poter incrementare il numero di volontari, in particolar modo tra i giovani, coinvolgendo quindi dai bambini in su, e migliorare quindi la consapevolezza della popolazione su quanto la protezione civile va ad operare sul nostro territorio e per noi cittadini. Ecco, questo riteniamo sia un intervento importante e che crediamo sia giusto che l'amministrazione si impegni a portare avanti appena, ripeto, appena sarà possibile farlo in sicurezza. Grazie.
Grazie Moracchiato. Altri interventi?
Maggioranza a favore.
Gruppo consigliare Fare Comune a favore.
Il Movimento 5 Stelle è a favore.
Favorevoli?
Sì.
Favorevoli? 15. Contrari? Nessuno. Astenuti? 1. Albanese. Si approva. Passiamo all'ultimo punto dell'ordine del giorno, il numero 5, variante al vigente piano di assetto territorio, PAT, secondo procedura semplificata, in adeguamento alla legge regionale 14-2017, settima variante, al piano degli interventi, in adeguamento alla legge regionale 14 del 2019 e documento programmatico del sindaco. Lascio la parola al sindaco.
Grazie Presidente. Allora, una breve introduzione per poi lasciare al dettaglio. L'argomento che si sta trattando riguarda un obbligo di adeguamento alla legge regionale 14-2017 e legge regionale 14-2019 di adeguamento del piano di assetto territoriale secondo queste due norme regionali che riguardano il consumo del suolo e l'adeguamento a Veneto 2050 della rigenerazione urbana ed edilizia. Allora, i documenti che riguardano stasera e che seguiranno poi all'analisi e valutazione riguardano la variante del sindaco e PAT, che sono orientate esclusivamente all'adeguamento alle due norme. Nel dettaglio darò adesso parola all'architetto Miotello, che risulta essere capogruppo del gruppo vincitore della gara di assegnazione pubblica che è stata assegnata qualche mese fa, a cui è stato chiesto di attuare la proposta di adeguamento seguendo un concetto base dell'amministrazione, che è quello del non consumo del suolo, della rigenerazione urbana e della valutazione della gestione dei crediti edilizi intesi, nel senso laddove la gente facilita la demolizione di fabbricati fatiscenti e non congrui all'ambiente e quindi al piano stesso, si potrà valutare il ricollocamento tramite credito edilizio degli stessi volumi in area pertinente secondo il piano. E come funzionerà a seguito di questa delibera di consiglio? Si aprirà poi una fase dell'accettazione delle varie proposte che per correttezza amministrativa diciamo già che qualora comportassero una modifica al PAT non verranno prese in considerazione in quanto il PAT è aggiornato secondo la legge regionale e quello rimane. E mira appunto, ripeto, al non consumo del suolo. Se invece nell'ambito del rispetto dell'adeguamento del PAT potranno essere prese secondo modulistica legata al piano del sindaco, verranno valutate, fermo restando anche che verrà valutato il plus valore che le stesse genereranno e a beneficio dell'ente stesso. Le modifiche poi verranno valutate sempre dal gruppo capitaneato dall'architetto Miotello, poi sottomessa all'amministrazione e al consiglio stesso, che si avvarrà poi di dare l'autorizzazione finale per le domande congrue al piano. Ecco, quindi do parola all'architetto Miotello per la spiegazione dell'adeguamento.
Ecco, prego architetto Miotello, il nostro urbanista che adesso ci darà illustrazione, grazie.
Grazie a voi, buonasera a tutti. Allora, intanto faccio una piccola premessa, il PAT è lo strumento, come sapete, cornice che delinea le scelte strategiche di sviluppo del territorio e coerentemente con il PAT lo strumento che le rende operative è il piano degli interventi. Questo documento è il documento preliminare che dà avvio a una nuova fase della pianificazione urbanistica del comune di Mestrino e che riguarda una variante al PAT e una variante al piano degli interventi per adeguamenti a disposti di legge. Il comune di Mestrino fa parte del PATI del Comepa, è dotato di PAT e ha nel corso degli anni, dopo l'approvazione del PAT, approvato sei varianti di tipo generale e puntuale. Questa che inizierà stasera, il nuovo processo di pianificazione urbanistica che inizierà stasera riguarda la variante numero 7 al PI. Per quanto riguarda la variante al PAT, non si tratta della variante alle scelte strutturali e strategiche dello strumento attualmente vigente, ma riguarda un adeguamento a un disposto di legge superiore, cioè alla legge regionale 14/2017. La Regione Veneto tra il 2017 e il 2019 ha emanato due normative molto importanti che cambiano l'orizzonte culturale, soprattutto di approccio alla pianificazione territoriale. Il principio cardine è quello di non consumare suolo, dove per consumo di suolo si intende, qui ho riportato alcune definizioni della legge 14/2017, si intende sostanzialmente quanto suolo viene impermeabilizzato, quanta superficie viene impermeabilizzata. Quindi il consumo di suolo poi è un bilancio tra la superficie che viene impermeabilizzata e la superficie che viene restituita a verde. La legge regionale 14/2019, la cosiddetta Veneto 2050, da un lato recepisce alcune premialità volumetriche legate al vecchio piano casa, dall'altro introduce il concetto della rinaturalizzazione dei suoli, dei crediti edilizi di rinaturalizzazione, per chiudere sostanzialmente il cerchio nato con la legge 2017, che sostanzialmente vuole portare la pianificazione alla riqualificazione dell'esistente, dei tessuti consolidati, alla rigenerazione urbana piuttosto che a consumare nuovo suolo. La legge 14/2017 prevede che ogni comune entro il 30 settembre, poi causa Covid, la Regione Veneto, il settore pianificazione ha emanato una nota e dà la possibilità sostanzialmente di traslare i termini amministrativi entro l'anno comunque di adeguare il proprio strumento urbanistico, il PAT, a che cosa? La quantità di suolo assegnata. Quando è stata emanata la legge, la 14/2017, la Regione Veneto ha chiesto a tutti i comuni del Veneto di compilare una scheda con dei dati relativi allo stato di attuazione della pianificazione comunale. Questi dati sono stati recepiti dagli uffici regionali in una delibera, la 125 CR del dicembre 2017, successivamente resi sostanzialmente definitivi con la delibera di Giunta Regionale 668/2018, in cui ogni comune si è visto assegnata una quantità di suolo massimo consumabile, ovvero una quantità di suolo massimo impermeabilizzabile da qui al 2050, e la Regione Veneto ha assegnato al comune di Mestrino una quantità di consumo di suolo pari a 32,81 ettari. Che cosa significa? A questo punto, perché si chiede di adeguare lo strumento urbanistico? Voi sapete che il PAT porta con sé il concetto di SAU, la superficie agricola utilizzabile. Con l'introduzione del concetto di consumo di suolo, il concetto di SAU sparisce ed entra la quantità di suolo consumabile. Dove si consuma il suolo? Fuori dai cosiddetti ambiti di urbanizzazione consolidata. Quindi la variante al PAT servirà per perimetrare in una nuova tavola, la tavola 5, gli ambiti di urbanizzazione consolidata, e per recepire la quantità di 32,81 ettari che sostituisce la SAU, e altri concetti come che derivano dalla legge 14 del 2017, scusate, come il concetto di riqualificazione urbana, riqualificazione e rigenerazione urbana. Quindi la variante al PAT non sarà altro che un mera adeguamento normativo e cartografico di dati che già la Regione Veneto, ha fornito ai comuni. Quindi non c'è possibilità per il comune di intervenire o di prevedere scelte strategiche che non siano questi due concetti che vi ho appena illustrato. La variante perché è semplificata? Perché l'articolo 14 prevede che la variante al PAT, ai sensi della legge 14 del 2017, venga adottata e approvata dal Consiglio Comunale, quindi non adottata dal Consiglio Comunale e approvata e ratificata dalla Giunta Provinciale, ma è tutto all'interno del Consiglio, proprio perché non prevede scelte strategiche, ma semplicemente un adeguamento normativo. Per quanto riguarda invece la variante al PI, che sarà fatta in modo contestuale, la variante numero 7, i temi saranno quelli della riqualificazione urbana. In particolar modo la legge regionale 14/2019, la Veneto 2050, prevede che i comuni, prevede due passaggi importanti, che i comuni si dotino di registro elettronico dei crediti edilizi. Il comune di Mestrino ha già un registro dei crediti, ma non presenta ovviamente la sezione per i crediti di naturalizzazione. E poi questa legge regionale Veneto 2050 prevede anche che i comuni entro marzo del 2021 inizino una variante o comunque diano in là una variante per l'individuazione delle opere incongrue all'interno del territorio comunale, opere incongrue che potranno generare dei crediti edilizi da rinaturalizzazione, ovvero io sono proprietario di un manufatto che ricade in un ambito a pericolosità idraulica 1 o piuttosto che in una fascia di rispetto stradale, posso chiedere al comune di individuarmi nel piano di interventi il mio manufatto come opera incongrua. Dopodiché io chiedo contestualmente l'inserimento nel registro dei crediti, previa demolizione e rinaturalizzazione dell'area e vincolo decennale di non più edificazioni in quell'area. Ovviamente ci saranno a monte dei criteri per definire che cosa potrà essere un'opera incongrua. Non è che tutti i manufatti, tutti i ruderi presenti nel territorio avranno le caratteristiche di opera incongrua. Questo verrà fatto con il PI, verranno definiti a monte questi criteri e così saranno i criteri guida perché ogni cittadino possa eventualmente chiedere l'individuazione di un'opera incongrua. La variante quindi tratterà il tema della rigenerazione urbana sotto l'aspetto delle opere incongrue, dei crediti edilizi di naturalizzazione, perché con questa variante introdurremo il RECRED, quindi il registro elettronico, e poi verrà introdotto anche un elaborato che non è obbligatoriamente previsto dalla legge regionale 11/2004, però nel momento in cui noi andiamo a fare la variante, ad approvare la variante al PAT, quindi a recepire una quantità di suolo consumabile, il piano degli interventi, che è lo strumento operativo, deve, anche se non è obbligatorio, ma deve, è opportuno che si doti di un strumento di monitoraggio, e quindi introdurremo il registro fondiario del consumo di suolo, che darà la possibilità agli uffici di monitorare, quindi dare il via al contatore che registrerà ogni intervento che consumerà suolo. Gli interventi che consumeranno suolo saranno ovviamente quelli fuori, esterni agli ambiti di urbanizzazione consolidata, se ovviamente ci sarà la possibilità. L'obiettivo però di questa variante in primis non sarà quello di prevedere nuove aree di espansione, ma sarà quello di intervenire all'interno del tessuto consolidato, rigenerando, riqualificando il tessuto esistente con gli strumenti che la legge mette a disposizione. Come ha detto il sindaco, questo è il documento programmatico, è l'inizio della fase di pianificazione, ci sarà una fase di concertazione sotto la forma di pubblicazione di avvisi, bandi pubblici per la raccolta di manifestazioni di interesse, per arrivare poi alla variante vera e propria in una fase successiva.
Chiedo un attimo ai presenti, consiglieri e pubblico, di utilizzare correttamente la mascherina. Grazie.
Io avrei finito.
Ha già concluso?
Sì, sì.
Ah, bene.
Grazie, scusate.
Grazie, architetto. Ci sono interventi?
Sì.
Prego, dalla libera.
Grazie. Grazie architetto, grazie presidente. Abbiamo più che domande, le mie vogliono essere alcune riflessioni e considerazioni su quanto abbiamo sentito. Come abbiamo appunto sentito, siamo chiamati ad iniziare un percorso per avvicinarmi. Siamo chiamati ad iniziare un percorso per adeguare i nostri strumenti urbanistici alle leggi regionali. La Regione Veneto, anche se in grave ritardo, ha legiferato finalmente in materia. I dati del Sistema Territoriale per la Protezione dell'Ambiente ci dicono che nel 2018, come nell'anno precedente, il Veneto è stata la regione con maggior incremento di consumo in termini di ettari. Il suolo consumato si attesta al 12,4% sul totale regionale. Ora, le nuove leggi impongono di azzerare questo consumo di suolo entro il 2050 per cercare di frenare i numerosi effetti negativi che questo comporta. Negli ultimi anni abbiamo assistito appunto agli effetti di norme regionali che ci hanno portato a tale situazione. Penso a quella sui nuclei abitativi in zona agricola, che ha permesso di edificare in zone lontane dai servizi, non dotate spesso di piste ciclabili e magari nemmeno di rete fognaria. Al piano casa del 2009, che ha prodotto, non sto parlando solo del comune di Mestrino, sto parlando in generale degli effetti delle regole, perché magari se andiamo a vedere il comune di Mestrino, l'utilizzo di alcune norme è stato quasi insignificante. Al piano casa del 2009, che ha prodotto danni, un incremento delle volumetrie nei centri abitati, al di fuori della programmazione e senza controllo, fino alla sua scadenza, aprile 2019. Scopo evidente queste norme regionali era fare ripartire il settore edilizio trainante per la nostra economia. La nuova normativa regionale impone il contenimento dell'uso del suolo e la riqualificazione dei luoghi soggetti a degrado urbanistico e ambientale. E qui riporto una frase scritta nei documenti di cui abbiamo avuto accesso. Lo fa attraverso una serie di strumenti, promuovendo politiche per la densificazione degli ambiti di urbanizzazione sconsolidata, mediante la demolizione di manufatti incongrui e la riqualificazione edilizia e ambientale, contemplando specifiche, come ci ha elencato, premialità e incrementi volumetrici connessi all'utilizzo di crediti edilizi. Ancora una volta ci troviamo di fronte al compito di conciliare la valorizzazione del nostro territorio e l'esigenza di nuovi servizi e l'incremento che ci potrebbe essere di urbanizzazione. Ora e fino al 2005 abbiamo a disposizione a Mestrino, come ci ha giustamente elencato, detto 32,81 ettari di superficie agricola utilizzabile, pari, mi hanno detto, a 10 campi veneti. Questo nuovo piano prevede una quota o è a consumo zero, questa variante è il piano degli interventi nostro. Ora inizia il percorso per la variante del PAT e per il piano degli interventi, un percorso che porterà l'amministrazione a confrontarsi con i cittadini e i vari soggetti che operano sul territorio. A nostro parere, prima di tutto è necessario ci sia una chiara visione delle criticità del territorio e ci sia la consapevolezza dell'impatto che queste norme possono avere sul nostro comune, sia in positivo come opportunità sia in negativo. Deve essere evidente che, pur nel rispetto delle legittime richieste dei cittadini, l'amministrazione persegue un piano di sviluppo del territorio nel maggior interesse pubblico e con la maggior evidenza pubblica possibile. È bene ricordare le fragilità del nostro territorio. Eventi atmosferici di grande intensità, ormai sempre più frequenti, hanno dimostrato l'insufficienza del nostro sistema di deflusso delle acque e fognario. In continua sofferenza è pure la viabilità sia regionale che nelle strade di quartiere. E non voglio fare l'elenco di tutte le altre criticità che conosciamo. Riteniamo perciò che prima di un ulteriore incremento edificatorio vanno prese in considerazione le problematiche relative ai servizi. Anche la nostra lista Fare Comune, come altri soggetti, parteciperà al confronto e discussione sulle nuove norme. Speriamo ci vengono date ulteriori informazioni per meglio capire quali zone del territorio sono interessate, quali edifici, quali ad esempio aziende dismesse inserite nel contesto urbano. Il sistema dei crediti che ci ha elencato, il Recredit, il loro utilizzo e la loro collocazione. E qui è importante capire, siccome sono, diventano quasi una moneta a quanto capire, si possono cedere, si possono acquistare, si possono sommare e quindi si possono spendere e usare fuori, all'interno del centro urbanizzato, ma anche, abbiamo capito, nelle zone limitrofe fra centro urbanizzato e confini agricoli, volendo. Dopo magari mi specifica. Ci proponiamo di contribuire al procedimento attraverso nostre informazioni. Grazie.
Grazie. Dalla Libera, altri interventi? Provenzano.
Allora, intanto ringrazio l'architetto Miotello perché durante la sua esposizione mi ha chiarito alcuni passaggi, perché il documento è bello corposo, non è sicuramente una cosa che si può leggere quattro giorni prima del Consiglio Comunale e venire a discuterne. E c'erano appunto degli aspetti formali che mi mancavano, dei passaggi, e me li ha chiariti. Chiaro è che da una primissima lettura, questa è una valutazione a livello proprio generale del documento, mi sento di esprimere con molta tranquillità che quello che è la quantità di terreno che viene destinata al comune di Mestrino è abbastanza sovradimensionata, considerato che il principio dell'assegnazione di questo numero di ettari segue l'andamento di crescita della popolazione in un comune. E in genere mi riferivano, mi corregga se sbaglio, alcuni suoi colleghi architetti, che si segue l'aumento annuo di 170 abitanti per anno nel comune. E vedendo i dati della crescita della popolazione del comune di Mestrino negli ultimi due anni, abbiamo avuto dal 2018 al 2019 un aumento di 64 unità e circa 58 nel corso del 2020. Ma questo non è una cosa che sto rimproverando a nessuno, è un dato, una considerazione che faccio sul fatto che la Regione Veneto è stata molto magnanima con il nostro comune, mettiamola giù così. Però nello stesso tempo mi fa piacere ascoltare le parole dell'architetto quando specifica che l'obiettivo a cui si pone non è tanto costruire a prescindere o sfruttare il territorio, il suolo in maniera indiscriminata, ma puntare soprattutto al recupero, alla rigenerazione delle aree. Ecco, personalmente spero di poter avere quanto prima le indicazioni di queste aree per capire un attimino in che zone ci si muove e con che criteri ci si può muovere, e poi poter discutere in maniera più approfondita e magari con più cognizione di causa circa l'argomento. Intanto ringrazio il sindaco perché, come faccio di solito, mi confronto con altri comuni per vedere come si sono mossi rispetto a questo argomento, e la relazione di Mestrino appare la più completa e anche la più oggettiva, quindi ogni tanto bisogna dirle anche che è stato bravo, come le dico anche quando non è stato bravo, le dico quando è stato bravo. un po' la mia tendenza da insegnante, e perché mancano alcune cose, quindi oggettivamente il fatto di ribadire e di metterlo in calce che dovrà soddisfare le necessità di crescita del benessere del nostro paese è una cosa che le dà merito, come mi piace anche la frase, e qui faccio la famosa tiratina d'orecchie, a pagina 5, quando leggo testualmente: reinterpretando il legame con il contesto, ricreando luoghi nuovi, nuovi luoghi pure per le aree di margine che seguono il continuo di costruito, cioè che abbiano un senso logico con quello che c'è di fianco. E qui la lingua batte dove il dente duole, ritorno a quel continuo con il costruito che questa opera immane, che c'è a 100 metri da qui e che pare sia ferma attualmente. Quindi magari questo PAT ci porterà il vantaggio di non avere certi scempi nel nostro territorio. Grazie.
Grazie Provenzano. Architetto voleva aggiungere...
Vorrei rispondere alla domanda.
Prego, prego.
Scusate, vorrei rispondere alla domanda della consigliera, non so se il sindaco voleva rispondere. Per quanto riguarda i crediti, la Regione Veneto il 2 marzo di quest'anno ha emanato una delibera, la 263, di, chiamiamolo atto di indirizzo, criteri per determinare i crediti edilizi da rinaturalizzazione. Dal 2004, da quando la legge regionale ha introdotto il concetto di credito, la Regione aveva fatto un atto di indirizzo, ma pubblicato nel sito semplicemente come atto guida, non era un atto ufficiale. Quindi in tutti questi anni la Regione non aveva mai legiferato su come interpretare, calcolare il credito edilizio, che è carta moneta. Di fatto è carta moneta, perché significa che io ho un volume, lo demolisco, lo inserisco in un registro ed è liberamente commerciabile. Hanno modificato il codice civile perché il credito edilizio va registrato e trascritto. Detto questo, questa delibera prevede che il comune identifichi dei coefficienti di atterraggio non con metodi soggettivi, ma con dei metodi oggettivi, utilizzando i valori OMI o i valori IMU. Il Veneto 2050 dice che le premialità non si possono applicare in zona agricola. Il credito edilizio si può, non da rinaturalizzazione, attenzione, i crediti edilizi da rinaturalizzazione non si possono applicare in zona agricola, si possono applicare i crediti edilizi ordinari, sono la stessa cosa, la differenza è che non si rinaturalizza ovviamente in zona agricola, è una zona che ha un valore ambientale, non ha necessità di rinaturalizzare. Qual è l'obiettivo del credito in zona agricola? È quello di migliorare la qualità paesaggistica, percettiva, visiva, lo stato del, diciamo così, lo stato dell'ambiente agricolo. Il classico rudere che può ostacolare la vista di una villa, di un bene monumentale, può essere demolito e quel volume può essere spostato. Ma anche qui il calcolo del volume non è arbitrario. La Regione dà dei parametri molto stretti, per cui un'amministrazione comunale ha dei margini di manovra strettissimi, dei parametri che ti permettono sempre in deficit di ottenere un volume. La Regione Veneto dà per esempio in questi criteri un piccolo più se bonifico, faccio delle, questa, il credito mi comporta la bonifica di un'area o di un manufatto, mi vengono in mente i vecchi capannoni agricoli che avevano il tetto in Ethernet. Ecco, quindi l'amministrazione si baserà, cioè il RECRED e tutti i criteri per determinare i crediti deriveranno, non si inventerà nulla, deriveranno da dalle delibere che le ho citato, che ha dei maglie molto strette. Quindi in zona agricola sono ammessi, ma solo all'interno della zona agricola e solo per migliorare l'aspetto paesaggistico, la percezione paesaggistica ambientale della zona, per riordinare la zona agricola. Non sarà possibile un credito da un tessuto consolidato portarlo in zona agricola. Viceversa sì, però.
Prego, prego, dalla libera.
Sì, facciamo un esempio perché materia per noi è un po'... Facciamo un esempio, un'azienda in zona urbana, un vecchio capannone non più usato da un'azienda in zona urbanizzata, il suo smaltimento provoca, ci dà dei crediti. La zona circostante dà dei crediti e perciò dà una volumetria anche di una certa importanza. La zona circostante è di un certo tipo omogeneo. Quei crediti potranno, dati dall'abbattimento di quel capannone, potranno essere usati in quel luogo con un aumento di altezze o di copertura di suolo, o in qualche modo potrà usare una parte del credito in quella sede e avere un'altra parte da usare in un'altra sede. Si manterranno, come dire, gli standard di omogeneità, oppure si potrà andare oltre e quindi si potrà negoziare un vantaggio pubblico?
Allora, l'utilizzo del credito può essere fatto sia in modo totale sia in modo parziale. Il credito può essere commerciato in modo totale o in modo parziale, lo dice la legge. Può essere atterrato in un tot in una determinata area omogenea o in più aree cosiddette di atterraggio. Questo chi lo decide? Lo decide lo strumento urbanistico, il piano degli interventi, sulla base però del dimensionamento. Il piano degli interventi assieme al PAT costituisce il PRC, piano regolatore comunale, che ha un dimensionamento oltre il quale non si può andare. Quindi anche qua ci sono dei paletti. Il piano degli interventi prevede delle volumetrie, prevede degli indici volumetrici, dei limiti di densità e altezza, lo stesso DM 144-68, e quindi i crediti edilizi atterrano laddove lo strumento urbanistico dà la possibilità di atterrare. Il loro incremento volumetrico comporta anche un aumento degli standard, quindi servono i crediti anche per realizzare la cosiddetta città pubblica. Non sono un regalo che viene fatto, sono una premialità nel momento in cui vado a migliorare la situazione, lo status quo di un'area degradata, ma non sono un regalo che viene fatto, quindi pagheranno oneri e standard, laddove gli genereranno standard, ovviamente, nel senso, se con un credito do origine a un piano urbanistico attuativo o a un piano di recupero, se do origine a un intervento diretto, non mi dà ovviamente origine a una standard, perché non è previsto dalla normativa, se non privato, quindi i cosiddetti parcheggi privati. Questo è un esempio banale per spiegarle i casi che ci possono essere.
Grazie architetto. Altri interventi? Dichiarazione di voto.
A favore la maggioranza.
Fare comune. Allora, partiamo da punti chiave: la qualità del nostro vivere e il consumo del suolo. E non possiamo non citare la massima attenzione nei confronti della nostra madre terra, che continua ad essere perseguitata e continuamente oggetto di devastazione da parte dell'uomo. Idealmente le varianti del PAT sono sempre strumento di riqualificazione urbana e ambientale, molto spesso sono anche oggetto di forti interessi privati, che superano di gran lunga i principi fondanti. Ci auguriamo avvenga invece da parte delle istituzioni di responsabilità area competenti coinvolte la giusta attenzione e controllo attraverso le strategie per elevare la qualità del nostro vivere. Con questa premessa il gruppo Fare Comune si esprime in questa prima fase con una posizione di astensione, in attesa di vedere l'evoluzione della variante al PAT nei passaggi successivi di consiglio.
Grazie Gottardo. Provenzano.
Sì, anche il Movimento 5 Stelle sceglie la linea dell'astensione, non già per la variante in sé, ma proprio in attesa di vedere gli sviluppi, anche perché mi piacerebbe che alla fine di questo percorso si rilevasse questo documento come per la sua natura di riserva strategica di Mestrino e non già come possibilità di ulteriore edificazione o costruzione o impermeabilizzazione ulteriore del suolo, anche perché i dati ISPRA parlano chiaro: per il secondo anno di seguito la Regione Veneto è bandiera nera per quanto riguarda il consumo del suolo. Mi piacerebbe molto, e spero di trovarlo tra i documenti, una relazione da parte della Protezione Civile, ma soprattutto di tutti quegli enti che si occupano di territorio, circa eventuali perplessità rispetto a questa variante, e soprattutto un'indicazione ulteriore su quelle che sono le criticità del nostro territorio di Dimestrino, proprio perché partiamo dal presupposto che la disponibilità che ci viene data dalla Regione Veneto è sovradimensionata rispetto a quello che il nostro territorio in questo momento storico necessita realmente e vive come condizioni di criticità proprio, non ultima quella dell'ultima pioggia che c'è stata, che sono andate sotto alcuni quartieri di Mestrino. Quindi, in virtù di questo, il Movimento 5 Stelle si astiene.
Grazie, consigliere Provenzano. Favorevoli? 10. Contrari? Nessuno. Astenuti? 6. Albanese, Boffo, Gottardo, Dalla Libera, Moracchiato, Provenzano. Si approva, si conclude il Consiglio Comunale. Auguro a tutti buona serata.